weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Salutiamo in console e ringraziamo Roberto Venturini che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino. Un saluto naturalmente a coloro che ci stanno ascoltando di venerdì, come anche a coloro che invece ci ascolteranno domenica, quindi a cavallo di Ferragosto siamo. E vedremo proprio che in questi giorni si svolgeranno importanti iniziative nel paese che abbiamo scelto come protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Non vi dico ancora il nome, andremo però in provincia di Frosinone. Per il momento però invece leggiamo insieme, come nostra abitudine, alcuni dati biografici di uno dei santi ricordati nella giornata del 14 agosto, un santo molto conosciuto. Parliamo di San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire. Se non è il primo, è senz'altro fra i primi ad essere stato beatificato e poi canonizzato fra le vittime dei campi di concentramento tedeschi. Papa Giovanni Paolo II ha detto di lui che con il suo martirio egli ha riportato alla vittoria mediante l'amore e la fede in un luogo costruito per la negazione della fede in Dio e nell'uomo. Massimiliano Kolbe nacque il 7 gennaio del 1894 in Polonia da genitori cristiani. Il suo nome al battesimo era quello di Raimondo. A causa delle scarse risorse finanziarie, solo il primogenito poté frequentare la scuola, mentre Raimondo cercò di imparare qualcosa tramite un prete, poi con il farmacista del paese. Nella zona austriaca, a Leopoli, si stabilirono i francescani, i quali, conosciuti i Kolbe, proposero ai genitori di accogliere nel loro collegio i primi due fratelli più grandi. E proprio loro, Francesco e Raimondo, dal collegio passarono nel noviziato francescano, ma il primo in seguito ne uscì dedicandosi alla carriera militare, prendendo parte alla Prima Guerra Mondiale e scomparendo in un campo di concentramento. Raimondo, divenuto Massimiliano, dopo il noviziato fu inviato a Roma, dove restò 6 anni, laureandosi in filosofia all'Università Gregoriana e in teologia al Collegio Serafico, venendo ordinato sacerdote il 28 aprile del 1918. Massimiliano Kolbe, non ancora sacerdote, fondava con il permesso dei superiori la Milizia dell'Immacolata, associazione religiosa per la conversione di tutti gli uomini per mezzo di Maria. E ritornato in Polonia a Cracovia, alternando periodi di riposo a causa della tubercolosi che avanzava, padre Kolbe fondò a Cracovia, verso il Natale del 1921, un giornale di poche pagine, Il Cavaliere dell'Immacolata, per alimentare lo spirito e la diffusione della milizia. E a Varsavia, tra l'altro, con la donazione di un terreno da parte del conte Lubecki, fondò quella che in italiano possiamo chiamare la Città di Maria. E sempre con il permesso dei superiori si recò anche in Giappone, dove dopo le prime incertezze poté fondare anche lì la Città di Maria nelle vicinanze di Nagasaki. E proprio in questa città si rifugieranno gli orfani di Nagasaki dopo l'esplosione della prima bomba atomica. Per poterlo però curare dalla malattia, la tubercolosi, Massimiliano Kolbe fu richiamato in Polonia. E dopo l'invasione del 1 settembre del 1939, scoppio proprio della Seconda Guerra Mondiale, i nazisti ordinarono lo scioglimento della Città di Maria a tutti i religiosi che partivano spargendosi per il mondo, e gli raccomandava di non dimenticare l'amore. Rimasero circa 40 frati che trasformarono la città in un luogo di accoglienza per feriti, ammalati e profughi. Il 19 settembre del 1939 i tedeschi prelevarono padre Kolbe e gli altri frati, portandoli in un campo di concentramento, da dove furono però inaspettatamente liberati l'8 dicembre. Ritornati presso la Città di Maria, ripresero la loro attività di assistenza per circa 3.500 rifugiati, di cui 1.500 erano ebrei. Ma tutto ciò durò solo qualche mese, poi i rifugiati furono dispersi o catturati. Lo stesso Kolbe, dopo un rifiuto di prendere la cittadinanza tedesca per salvarsi, il 17 febbraio del 1941, insieme a quattro frati, venne imprigionato. Subì maltrattamenti dalle guardie del carcere. Il 28 maggio fu trasferito ad Auschwitz e alla fine di luglio fu trasferito al blocco 14, dove i prigionieri erano addetti alla mietitura nei campi. Uno di loro riuscì a fuggire e, secondo l'inesorabile legge del campo, 10 prigionieri vennero destinati al bunker della morte, e tra cui Massimiliano Kolbe. Ed era il 14 agosto 1941 quando Massimiliano Kolbe cessò di vivere. E fu beatificato il 17 ottobre del 1971 da Papa Paolo VI e canonizzato il 10 ottobre del 1982 da Papa Giovanni Paolo II, suo concittadino. Queste sono alcune notizie riguardanti San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire, ricordato in questa giornata del 14 agosto. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però ascoltiamo insieme un brano di Francesco De Gregori.
Guarda i muscoli del capitano, tutti di plastica e di metano. Guardalo nella notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura. Dritto sul cassero, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura, che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno. C'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così enorme, alla luce delle stelle, così bella, che di guardarla uno non si stanca. Questa nave fa 2000 nodi, in mezzo ai ghiacci tropicali, ed ha un motore di 1 milione di cavalli, che al posto degli zoccoli hanno le ali. La nave fulmine, torpedi nemici, scintillante bellezza, fosforo e fantasia, molecole d'acciaio, pistone, rabbia, guerra, lampo e poesia. E in questa notte elettrica e veloce, questa croce di 900, il futuro è una palla di cannone accesa e noi lo stiamo quasi raggiungendo. E il capitano dice al mozzo di bordo: signor mozzo, io non vedo niente, c'è solo un po' di nebbia che annuncia il sole, andiamo avanti tranquillamente. We'll be right back.
e sfumano le belle note di Francesco De Gregori, era I muscoli del capitano, bella canzone appunto del cantautore romano. Noi da Roma ci spostiamo leggermente verso sud, andiamo in provincia di Frosinone, dove abbiamo il piacere, da dove abbiamo il piacere di avere ospite in collegamento telefonico il primo cittadino di Sette Frati in provincia di Frosinone, il sindaco Riccardo Frattaroli. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi, sindaco.
Grazie a voi.
Grazie tante, ci fa piacere di avere ospite per la prima volta Weekend Divino Sette Frati, scopriremo anche perché si chiama Sette Frati, però il motivo, noi cominciamo sempre col motivo che ci lega proprio, che rende protagonista il paese della puntata di Weekend Divino. In questo caso siamo proprio nel culmine dell'estate, siamo a Ferragosto ormai, e in questi giorni sta iniziando, è iniziata e continuerà la celebrazione della Madonna di Canneto, la sagra dei 100 paesi e delle tre regioni. Già soltanto a dire questo c'è tanto da spiegare. Sindaco, che cosa avviene e che cosa sono questi 100 paesi, le tre regioni? Ci dica tutto.
Sì, le tre regioni sono appunto il Lazio, Abruzzo e Molise, dove appunto la Valle di Canneto, che è una località a 1020 metri sul mare, circa 9 chilometri dal centro del paese di Sette Frati, questa valle appunto fa da confine le tre regioni, Lazio, Abruzzo e Molise, è nel Parco Nazionale d'Abruzzo, versante laziale, e i festeggiamenti in onore di questa Madonna di Canneto iniziano appunto dal centro del paese, appunto a 9 km di distanza, il 14 e per finire poi il 29, una serie di manifestazioni. Come tutti gli anni, appunto ad agosto, questo 14 di agosto inizia appunto come stasera la calata della Madonna, che appunto è una tradizione che ormai si perde nei secoli, che appunto inizia con dei vespri in lingua latina nella chiesa di Santo Stefano, che è la chiesa madre del centro del paese, e l'effigie della Madonna custodita in un'urna durante tutto l'anno, quindi è coperta durante tutto l'anno, viene scoperta appunto il 14 di agosto e dal trono viene calata al centro della chiesa, quindi esposta immediatamente al centro della chiesa e da qui appunto calata della Madonna, appunto perché cala da questo trono.
Come diceva lei però, sindaco, non è soltanto naturalmente il 14 agosto, quindi questa sera, ma anche coloro che per esempio ci stanno ascoltando domenica mattina, o coloro che magari da oggi possono organizzarsi domani, ma fino al 29 agosto ci sono tanti appuntamenti,
esatto,
non è vero?
Quindi per partire sempre un culto cristiano, diciamo la mattina del 18 di agosto centinaia di pellegrini provenienti da un po' da tutte le parti delle regioni confinanti, come dicevo prima, viene accompagnata la statua attraverso il vecchio sentiero che giunge a Canneto, che è distante diciamo 9 chilometri da Sette Frati, su un percorso a piedi che è stato ripristinato negli ultimi due anni. Prima invece si utilizzava anche un po' la strada carrabile normale.
Sì.
La statua viene portata a spalla da una serie di gente che portano appunto questa, si fanno un po' una gara tra di loro, perché fra l'altro si parte da 800 metri circa a 1020, quindi c'è una notevole
dislivello,
dislivello,
certo.
E quindi sì. Quindi arriva a Canneto e lì viene portata nell'interno della chiesa di questo santuario, dove viene posta in un angolo diciamo della chiesa, perché c'è una doppia effigie, cioè quella nera e quella bianca. Questa che viene portata da Sette Frati verso il santuario è la copia, perché prima non c'era la possibilità d'inverno di poter frequentare il santuario, quindi è stata fatta una copia, quindi una copia bianca, e quella reale, quella vera e quella nera.
Questo avviene il 18 agosto?
Questo è il 18 agosto.
E poi diceva sindaco che più sinteticamente, ecco, fino al 29 agosto comunque ci sono sia elementi maggio religiosi sia magari non religiosi, che però allietano un po' la comunità di Sette Frati.
Assolutamente, quindi dal 18 tutti i giorni in paese ci sono una serie di manifestazioni culturali musicali anche di notevole importanza. Ci sono delle bande ormai diciamo affermatesi anche in paese, nel senso che si preferisce avere una banda di notevole importanza come quelle di pugliesi, diciamo, senza far nome di alcune in particolare.
Certo, beh, quindi ci sono anche momenti musicali che allieteranno la comunità di Sette Frati. Allora, visto che la stiamo nominando parecchie volte questa Sette Frati, innanzitutto questo nome, Sette Frati.
Sette Frati diciamo prende origine negli ultimi, diciamo, dopo l'avvento dei Benettini dai figli di Santa Felicita, che i sette figli di Santa Felicita che uccisi a Roma durante la persecuzione contro i cristiani.
Ah, ho capito, quindi sono i sette figli di Santa Felicita,
esatto.
I sette frati, ecco, quindi abbiamo scoperto il motivo per cui si chiama così questo borgo, che si presenta come? Ecco, c'è un piccolo nucleo storico?
Il paese si presenta appunto con, è un centro medievale, c'è una torre, c'è una piazza bellissima con un colle altrettanto bellissimo che va verso la Valle di Comino. La Valle di Comino appunto è una valle che ha un diametro di circa 20 chilometri, da Sette Frati c'è la migliore visione. Diciamo che appunto ci sono le strade, le vie interne del paese che sono delle meraviglie del, appunto,
l'epoca medievale. Ecco, e poi lei diceva che l'ha detto, ma insomma ripetiamolo perché mi sembra una cosa importante, che voi siete nella versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, quindi
esatto.
Immagino possono esserci, al di là di quella che già ha descritto per quanto riguarda la processione, ci possono essere delle passeggiate, soprattutto in questo periodo estivo, particolarmente gradevoli, no, per chi vi viene a trovare.
Assolutamente sì, infatti l'aria, l'ambiente, tutto il paese che con le sue montagne che appunto hanno un dislivello di circa 1300-1400 metri offre al visitatore notevole opportunità, quindi anche attraverso dei percorsi già preparati e in collaborazione con il parco e con le associazioni locali. Quindi possono essere effettuate, si possono effettuare passeggiate
di tutti i gusti, insomma, così,
a piedi, tutti i gusti,
cioè, sia di difficoltà differenti, quindi sia coloro che hanno magari più energia nelle proprie gambe, sia coloro che invece hanno voglia solo di fare quattro passi, possono fare entrambi delle belle passeggiate nei dintorni di Sette Frati. E come diciamo sempre, camminando l'appetito cresce. Allora, quali sono i piatti che è il caso di non perdere venendo a trovarvi a Sette Frati?
Certamente i piatti tipici di Sette Frati sono fagni e fagioli, e il pane a mollo, che è una sorta di pane raffermato che con strati sia di verdure che di fagioli e di patate, che è diciamo, il piatto più antico, diciamo, che era quello dei poveri.
Certo, il pane a mollo.
Il pane a mollo. Poi ci sono gli gnocchi al tartufo, alle ortiche, agli orapi, che è una sorta di verdura di altissima montagna, 1200-2000 metri.
Gli orapi?
Orapi.
E quindi abbiamo imparato anche una cosa in più. Io non conoscevo gli orapi, sarò il primo ad essere curioso di provare questa specialità, gli gnocchi agli orapi.
Agli orapi, sarà mio ospite ovviamente.
Questo a prescindere, però mi farà molto piacere anche a me assaggiare una cosa nuova. Gli orapi non si mangiano certo tutti i giorni qui a Roma.
Assolutamente no.
Ecco, tra l'altro, ecco, visto stiamo dicendo anche di Roma, come ci si arriva in particolare a Sette Frati da Roma?
Allora, sono due percorsi, diciamo, uno un po' più corto ma un po' più articolato e un secondo invece più veloce, leggermente
sì.
Più lungo. Il primo è quello uscendo da Frosinone, sulla 1, direzione Sora, c'è una superstrada bellissima che si arriva fino a Sora, poi da Sora, dopo un paio di chilometri di un percorso di allacciamento con un'altra superstrada che proviene da Vezzano, che è la Sora Cassino, si esce poi all'altezza di Atina Inferiore, una città fra l'altro sannita, per poi seguire semplicemente verso Sette Frati l'indicazione di Canneto, Madonna di Canneto.
Ho capito.
Il secondo percorso è più veloce, un po' più lungo di qualche chilometro, ma è semplicissimo, uscita a Cassino, a 1, superstrada Cassino-Sora, uscita Atina, inferiore, sì. E quindi Madonna di Canneto.
Super giù quanto bisogna calcolare da Roma a Sette Frati?
Sono, diciamo, circa 140 chilometri, 150 chilometri, con una media, diciamo, un'ora e mezza.
Ecco, quindi questo naturalmente al di là del traffico che può essere più o meno consistente della capitale. Quanti sono gli abitanti di Sette Frati?
Al momento 850, mentre invece qualche anno fa eravamo 3500.
Quindi c'è stato un certo spopolamento. Però mi sembra che
gli Stati Uniti, verso il Canada, verso la Germania, verso l'Inghilterra, un po' ovunque.
Quindi un'importante emigrazione. Immagino che poi l'estate alcuni degli emigranti tornino magari, no, nella loro Sette Frati. Insomma,
esatto,
quindi.
Infatti viene loro anche fatta una festa, che è la festa dell'emigrante.
Vabbè, quindi ecco, quando si tiene questa festa?
Varia, normalmente avviene il 17 di agosto, come quest'anno.
Ecco, perfetto, quindi abbiamo un ulteriore appuntamento proprio imminente, la festa dell'emigrante a Sette Frati, quindi immagino sarà un momento anche di maggiore proprio presenza anche di tanta gente a Sette Frati. Sindaco, un'ultima domanda, lasciamo sempre noi un telefono di riferimento, quale possiamo lasciare?
Lo 0776 695001. Volevo solo concludere con la famosa festa della sagra delle tre regioni, che si svolge a Canneto il 21 di agosto, dove migliaia e migliaia di pellegrini che hanno percorso oltre 60 chilometri a piedi appunto festeggiano questo loro arrivo in onore della Madonna di Canneto. Mentre l'altra parte più importante è quella del 22 di agosto, dove la Madonna ritorna al paese e centinaia di fedeli che sostano il 21 rientrano con la statua sempre a piedi con le loro compagnie, i sindaci della valle, con la confraternita, le donne in costume tipico del paese, all'arrivo della Madonna delle Grazie, che è una delle chiese più importanti, fra l'altro citate da Dante, dove appunto è bene visitare per cogliere questa opportunità e capire anche dove Dante in qualche maniera si è ispirato fare la sua Divina Commedia.
Ha fatto benissimo, sindaco, a insistere che sono due punti importanti, il 21 e il 22 agosto. Abbiamo visto, sono due giornate importanti, quindi non solo abbiamo dato dei suggerimenti per questo weekend in particolare di Ferragosto, ma anche per quello successivo, e quindi anche coloro che magari ci ascoltano e che non potranno approfittare di Sette Frati questi giorni immediatamente presenti questo weekend, avranno modo di rifarsi la settimana prossima grazie alle indicazioni del sindaco Riccardo Frattaroli, primo cittadino di Sette Frati. Grazie ancora, sindaco.
Che è a disposizione, rimane a disposizione di tutti coloro che vogliono soggiornare o venire a visitare Sette Frati.
E abbiamo dato anche il numero del comune, 0776 695001. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a tutti.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, la potrete ritrovare sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Weekend Divino la settimana entrante. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!